Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio. E siamo giunti, vero, al secondo sabato del mese di giugno e naturalmente per il nostro consueto appuntamento che non so quando finirà perché è enorme come opera con la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Agreda, Maria d'Agreda. È una meraviglia perché, diciamo, spiegando la Madonna, spiegando di se stessa, ci fa vedere nelle sue perfezioni, ci fa vedere le nostre imperfezioni, per cui è una scuola veramente di lode e di gloria a Dio che la creò, ma anche perché ce la donò e anche perché lei come mamma vuole educare i suoi figli e capire le cose che diversamente non ci arriveremmo mai. Lei è la sposa dello Spirito Santo e naturalmente pensate che duo, ecco, cioè, lo Spirito Santo non incarna nulla se non per mezzo di Maria, pertanto lo Spirito Santo si serve di Maria anche per formare i santi. Lei, lo Spirito Santo chiede anime sacerdotali e lei genera anime sacerdotali, lo Spirito Santo chiede anime di religiosi e lei genera anime di generosi, di religiosi. Ma vedete, in questo nostro tempo che abbiamo sì una devozione alla Madonna, ma diciamo che le radici sono spesso più nel popolo che in coloro che dovrebbero esaltare questa creatura meravigliosa, la Divina Madre, vero? Dunque, allora siamo arrivati al ventiduesima puntata, ma siamo al capitolo 20. La volta precedente abbiamo meditato, continua l'Apocalisse, capo 11, con i suoi insegnamenti, ed era una cosa veramente meravigliosa che vi invito ad ascoltarla se non l'avete ancora fatto. Compresi gli insegnamenti della Madonna, la quale esortava ad approfittare di questi misteri, il fatto di essere stata concepita in peccato con inclinazioni terrene, non ti scoraggi, dice, perché con la grazia di Dio potrai lottare, vincere e diventare anche tu celeste. Pertanto la Madonna questo ci incoraggia ad approfittare. Dobbiamo lottare, per cui i pacifisti hanno corrotto un po', diciamo, questo concetto che il cristiano è un combattente. San Michele è un combattente, la Madonna è come un esercito schierato in battaglia. Gesù Cristo è venuto a combattere per vincere il principe di questo mondo. Tutti i santi hanno combattuto, chissà perché, a noi ci dicono che possiamo disarmare, ci possiamo disarmare perché siamo in pace. Questo è un tranello infernale, dice smettete di spararmi addosso, praticamente sembra che dica guardate, facciamo la pace, voi fate quello che vi dico io non vi sparo più addosso, sì, siamo tutti morti nella fede, credo per quelli che non credono, vero, la Madonna. Cioè l'angelo è venuto a dire a Fatima, beh, devi morire a tutto ciò che è terreno, sacrificare a Dio tutti i tuoi gusti, fare in tutto la sua volontà, lasciandoti ornare da Dio di ogni virtù per essere sua degna sposa, dice alla venerabile Agreda. Purifica la tua anima con molti atti di dolore e loda Dio con ardentissimo amore. Difatti, vedete, la Madonna dice di molti atti di dolore e oggi non te li fanno dire. Anzi, guai a dire ho meritato i tuoi castighi, veramente c'è la corruzione della verità. Per cui il il Salmo 50, vero, ci mostra il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi ho fatto, l'ho fatto, l'atto di dolore, personalmente continuerei a dirlo perché deve questo pentimento e questo dolore non deve allontanarsi, ecco, dal nostro cuore. Io penso, questo non serve a demolirci, a demoralizzarci, diciamo il male, sapete qual è? Quello invece di non pensare ai peccati che abbiamo fatto, non siamo neanche più capaci di confessarli questi peccati, per cui uno che si sente peccatore, chiede umilmente perdono e misericordia al Signore, sta nell'umiltà perché ammette di essere peccatore. Se mi dimentico di essere peccatore, in automatico mi par di essere un giusto, per cui presuntuoso, gonfio di me stesso come una mongolfiera, dove volete che vada? Scoppierò prima o poi, quando il Signore con un ago bucherà, si sgonfierà tutto. Allora vediamo un po', il capitolo 20, dopo l'Immacolata Concezione, per cui la Madonna è stata concepita, ecco, dopo questa concezione immacolata, sentiamo un po' cosa ci dice. La vita della Madonna nel seno materno, dopo la visione di Dio avuta nel primo istante della sua esistenza, fu un continuo atto d'amore, nutrito di una alta contemplazione superiore a quella di tutti i santi. Si occupava inoltre di continue preghiere in favore degli uomini, in atti atroci di ossequio verso Dio e in conversazioni con gli angeli, sicché non risentiva gli incomodi naturali del suo stato. Cioè, aveva non solo l'uso di ragione, ma già concepita nel grembo della madre, sentite queste cose che faceva, come pensava, come lodava il Signore, perché non era come noi, è una creatura speciale, l'Immacolata Concezione Madre di Dio. E naturalmente qui ci insegna, ecco, non risentiva gli incomodi naturali del suo stato, per cui diciamo che stare nel grembo della mamma, ma si sta anche comodi, penso, ma chi è che di noi si ricorda come stava nel grembo della nostra madre? Ecco, la Madonna invece, concepita senza peccato, aveva l'uso di ragione già dal primo istante di concepimento, per cui pensava, pregava e viveva questo stato, anche se incomodo, ma era superato dalla grazia. Sentite, sentite, alla vigilia della sua nascita ebbe un'altra visione di Dio per prepararla a venire alla luce. In tale occasione la celeste bambina così pregò, è lei che detta queste cose, Dio Altissimo, padrone di tutto il mio essere, anima della mia vita e vita della mia anima, dal niente mi avete dato l'essere e senza mio merito mi avete arricchita coi tesori della vostra grazia e luce divina, affinché conoscendo io subito l'essere vostro immutabile e le vostre divine perfezioni, nessun altro fuor di Dio fosse il primo oggetto del mio amore, né altro bene cercassi fuori di voi. Ecco, questo pensiero, ecco, proviamo un pochino ad applicarlo a noi, non diciamo nell'atto che ebbe la Madonna, ma dobbiamo cogliere questi insegnamenti. Allora, Dio altissimo padrone di tutto il mio essere, cioè io mica mi sono creato, no? Per cui chi è il padrone di questo essere che sono io? È Dio che mi ha creato. E mi ha creato, per cui se non avesse creato non ci sarei stato, sarei stato nel nulla. Ecco, ho avuto la grazia, ecco, di essere tra coloro che il Signore ha pensato, che ha creato e che ha trovato anche una madre che, diciamo che ti ha fatto nascere, perché oggigiorno, se pensiamo ai milioni di aborti, il Signore vorrebbe che nascessero e noi li ammazziamo, per cui altro che Hitler e Stalin, la strage degli innocenti, milioni, e continuiamo anche, non è che ci pentiamo come i miniviti, no, peggioriamo ancora. Allora, vediamo un po'. Padrone di tutto il mio essere, anima della mia vita e vita della mia anima. Attenzione, anima della mia vita e vita della mia anima. Noi abbiamo mai pensato a questa cosa qua? Cioè, il Signore è vita dell'anima mia. Cioè, vedete che questo passaggio, questo insegnamento, invita alla gratitudine, perché chi conosce ama, e chi ama ringrazia, perché vede che il divin benefattore per noi ha fatto cose grandiose, vero? Addirittura ha mandato suo figlio a salvarci dopo che ci ha creati, ci ha donato una mamma, ma insomma ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha donato la Chiesa, ci ha donato i sacramenti, ma il Signore non sa più che cosa fare per renderci felici. Ma noi sembriamo, ecco, proprio come quei ragazzi, dice che se suoni un lamento nessuno piange, se canti nessuno canta, cioè praticamente indifferenza, ingratitudine. Dal niente mi avete dato l'essere e senza mio merito mi avete arricchita coi tesori della vostra grazia e luce divina. Allora, noi che merito abbiamo di essere qua? Che merito abbiamo di essere stati arricchiti dello Spirito Santo con il battesimo? Che merito abbiamo di essere in una nazione ancora dove ci sono ancora dei preti cattolici? Ce ne sono ancora, non è che sono poi tanti, però diciamo ci sono ancora. Dal niente mi avete dato l'essere e senza mio merito mi avete arricchito dei tesori di grazia, affinché, conoscendo io subito l'essere vostro immutabile, le vostre divine perfezioni, nessun altro fuori di Dio fosse l'oggetto del mio amore, né altro cercassi fuor che voi. Allora, vedete, questo comandamento era infuso, diciamo, nella Madonna, la quale ancora prima di nascere questa preghiera ha fatto e questo insegnamento ci ha donato. Qui nessuno fuori le vostre divine perfezioni, nessun altro fuori Dio. Cioè, amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, diciamo, è un comandamento d'amore, ma anche logico. Ma chi dovremmo amare se non c'è nessuno che poteva, chi è che poteva crearci noi? Chi è che poteva salvarci? No? Per cui è chiaro che è sopra di tutto e merita di essere amato sopra ogni creatura, sopra ogni cosa. Ma queste cose vanno pensate. Tu ci vedi, ringrazia il cielo, ci sono anche quelli che non ci vedono. Tu senti, ci sono anche quelli che non sentono. Ci sono quelli, tu cammini e c'è gente che non riesce a camminare, è vero? Ma il fatto è che tutte queste cose sono doni naturali, ma se guardiamo ai doni soprannaturali, e allora rimaniamo incantati, e la Madonna ci invita proprio a guardare a queste cose. Dice, il primo oggetto del mio amore né altro bene a cercarsi fuori di voi. Ma chi vuoi cercare? Ma dove vai cercando il sommo bene che è solo in Dio? Ora voi mi domandate, ecco, ora voi mi domandate di uscire alla luce materiale, per cui stava ancora nel grembo, e faceva questa preghiera. Lo poteva dire solo lei, perché era lei che la faceva, per cui detta queste cose la venerabile Greda sono meraviglie. E anche perché sappiamo chi è l'Immacolata. Dunque, alla luce materiale e alla conversazione delle creature. Se nei pericoli e nelle miserie della vita mortale dovessi anche in un sol punto venir meno al vostro amore, che io muoia qui prima di passare in uno stato in cui vi possa perdere. Capito? Meglio morire che offendere Dio. Lei dice, se voi vedete che io durante la mia vita avessi a fare un peccato, fatemi morire nel grembo di mia madre. Questo è amore sincero, è amore vero, è amore eroico anche, no? Santissimo. Ma se la vostra santa volontà si deve adempiere destinandomi al tempestoso mare del mondo, vi supplico di governare la mia vita, di dirigere i miei passi e di informare tutte le mie azioni secondo il vostro beneplacito per nascere al mondo, e non si allontani mai da me la vostra divina protezione. Per cui vedete che la Madonna dice, se devo nascere, datemi tutte le grazie per vincere, perché non sia travolto. Ora, pensate, con il battesimo, ovvero il padrino dice rinuncio a Satana, per cui la rinuncia vuol dire che c'è un combattimento contro la nostra natura che tende al basso. Ma poi siamo stati cresimati e allora anche lì l'abbiamo detto noi personalmente, rinuncio, ma per rinunciare devi combattere, per cui ci vuole un combattimento spirituale. Ma senza l'aiuto di Dio non fai niente, perché Gesù stesso l'ha detto, senza di me voi non potete fare nulla, e bisogna invocare, supplicare, pregare insistentemente, perché il Signore veda che noi vogliamo vivere ciò che Lui ci comanda, ma poiché siamo consci di essere miseri, lo preghiamo, lo supplichiamo che invece di dargli gloria con la nostra vita, non cadiamo in qualcosa che lo offenda. Ecco, qui vedete l'insegnamento che viene dalla Madonna. Adesso, sentite un po', cosa spiega adesso? Spiega le tribolazioni di Sant'Anna. Allora, la Madonna stava nel grembo di sua madre, che è Sant'Anna. Sentite un po'. Benché la Santa Madre fosse in questo periodo tutta spiritualizzata, Dio permise che per suo maggior merito fosse provato dal demonio, il quale andava spiando tutte le donne più sante ed indagando se mai scoprisse quella di cui aveva visto il segno in cielo e il cui piede gli doveva schiacciare il capo, per cui spiava tutte le donne sante. Adesso non fa neanche tanta fatica, vero? Perché sono così poche, ma sono così poche, che dice ormai sono quasi tutte mie, ecco, qualcuna non è mia, per cui voglio sapere chi è quella là che resiste. E praticamente oggi quelli che resistono sarebbero quelli che si sono consacrati al cuore immacolato di Maria, che si sono votati al suo servizio, che si sono rifugiati nel suo cuore immacolato, e naturalmente non sopporta di non poter catturare anche quelli là, per cui ha mosso una guerra veramente come non se n'è mai vista una di uguale, e per questo Dio ha voluto stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato, perché sia il nostro sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Per cui fosse provata dal demonio, il quale andava spiando tutte le donne. Ecco, Dio gli aveva nascosto il mistero avvenuto in Sant'Anna, tuttavia la forza misteriosa che sentiva provenire da lei lo metteva in sospetto e aumentava il suo furore sicché determinò nella sua arrogante superbia di toglierle la vita, se gli fosse stato possibile, o procurare almeno la morte della sua creatura. Avete capito? Allora, naturalmente con la Madonna non ce l'ha fatta, ma vedete che tutti questi bambini, è lui che ispira a farli morire, con mille scuse. Pertanto, se la donna intendesse che la donna è stata creata e c'è un grembo che deve dare frutti benedetti e non frutti maledetti, ecco, nascerebbero frutti benedetti di bambini che, cosa ha detto Gesù? Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Qui la guerra è contro il capo, ma è contro le membra. C'è questa guerra, e chi non prega, e chi non medita, e chi non si nutre, ma viene travolto, è come, diciamo, un passerotto travolto da un tir, capite? Tu devi stare sull'albero, non davanti a un tir in corsa, perché sarai travolto. E allora ci ha offerto il cuore immacolato di Maria, che è sicuro rifugio. Vediamo un po', vedete, allora il nemico tenta, le prova tutte, è feroce, ma pensate un po', è riuscito a convincere gli uomini che lui non esiste, per cui lavora tranquillamente. Voi pensate, se entra in casa nostra un ladro e noi pensiamo che sia un benefattore, cioè, non chiamiamo neanche la polizia, lasciamo che faccia quello che vuole perché pensiamo che sia un benefattore, che sia un buon uomo. E invece il demonio viene a fare razzia nella nostra vita, nella nostra casa spirituale. Noi siamo tempio di Dio, vero? E qui ci incita invece a offendere colui che ci ha creato. Allora, sentite un po'. Dio gli aveva nascosto il mistero avvenuto in Sant'Anna, tuttavia la forza misteriosa, eccetera. Cominciò quindi con molte suggestioni a spaventarla, ma la santa, con la pazienza e l'aiuto degli angeli custodi di Maria, sventava i suoi inganni. Allora Lucifero indusse alcune donne ad ingiurarla, a beffarsi della sua gravidanza come se fosse un inganno del diavolo, data la sua età avanzata. Sant'Anna sopportò tutto con dolcezza e carità, rimirando quelle disgraziate con più affetto e facendo loro maggiori benefici. Amate quelli che vi odiano, fate del bene a chi vi fa del male. È una specie di esorcismo che, se noi non lo facciamo, cadiamo nella trappola, uno ci fa il male, noi odiamo colui che ci ha fatto il male, il nemico ne ha presi due. Ha preso quello che ci ha fatto il male e anche noi che odiamo, per cui noi non possiamo odiare nessuno. Pensate che nostro Signore ama Lucifero come sua creatura, ma la rabbia grande è che Lucifero invece odia Dio, capite? E dobbiamo stare attenti in questi passaggi perché c'è molto da imparare e dobbiamo sempre interpellarci e dire: ma io che faccio? Cosa penso? Cosa sono? Allora, ma ciò non servì a sedare il loro odio satanico, che anzi attentarono alla sua vita. Dio però non lo permise e infine le preghiere e le ammonizioni della santa le indussero al ravvedimento. La venerabile attende con ansia la dottrina che la Madonna sta per darle dopo ogni capitolo e le presenta questa difficoltà. Come mai, essendo concepita senza peccato, temesse tanto il pericolo di cadere in peccato? E adesso chiediamo la pausa musicale, dopodiché proseguiremo spiegando ogni cosa. Intanto vedete quanti insegnamenti, quante cose sono da imparare. Il cristiano non può essere un cristiano ignorante. perché uno che ignora, gli dicono che l'ottone è oro, e siccome non si interessa di sapere esattamente come si fa a riconoscere l'oro dall'ottone, vero, prendono per buono ciò che è un imbroglio. Ma anche noi continuiamo a prendere per buone tante teorie, tanti pensieri che vengono avanti, ci vengono propinati come se fossero buoni, e invece non lo sono. Bene, allora ascoltiamo la pausa musicale e poi continueremo la nostra conversazione. A tra poco, Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione. Veramente, vede, il Signore ci comanda, dice guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, e queste meditazioni veramente sono eccezionali perché mi fanno pensare secondo lo Spirito e mostrano il tranello di pensare secondo la carne. Ora siamo giunti adesso alla spiegazione, insegnamenti della Madonna, che spiega, ecco, questo capitolo ventesimo. benché la Madonna avesse conosciuto nella visione di Dio il privilegio della sua concezione, sapeva pure che ciò era dovuto alla sola bontà di Dio, mentre in sé non vedeva che indegnità e insufficienza. Che bello! Vedete? La Santissima Vergine come pensa. Vediamo un po' come la pensiamo noi invece. Sapeva pure ciò che era dovuto alla sola bontà di Dio, che tutto quel che abbiamo, che neanche lo contempliamo, neanche ci interessiamo di sapere quante cose ci ha donato il Signore e alla fine addirittura vuole portarci in paradiso perché viviamo in eterno con Lui, ma bisogna entrare più bianchi della neve. Allora, ma mentre in sé non vedeva che indegnità e insufficienza. Noi vediamo sinceramente questa indegnità e insufficienza? Io sto spesso insieme alle persone, vero, gruppi, oppure anche cioè, esercizi, si parla di queste cose, no? Ma quando tu fai una meditazione e mostri la miseria umana e gli errori che si compiono, i peccati che si fanno, la gente, gli onesti ringraziano, i disonesti si lamentano, perché dicono tu ci vuoi far sentire peccatori. Eh sì, proprio questa è la mia intenzione, perché voi dovreste dire ti ringrazio che mi hai fatto scoprire dei peccati che io ho fatto ma non li ho mai confessati, no? Per cui per me sei un benefattore. No, pensate il demonio cosa ha organizzato. No, io queste meditazioni, no, io non vengo più, perché mi fanno sentire, prima stavo tranquillo, presuntuoso, ma mi sentivo bene. Dopo che questo qua mi fa queste meditazioni, mi vuol far credere che io sono un peccatore da convertire. Ma tu pensa. E in realtà è così, ma il nemico lavora, lavora. Allora avete sentito l'Immacolata Concezione? Vedeva in sé l'indegnità e l'insufficienza. Noi invece vediamo la dignità e la sufficienza, ma capite come siamo ingannati? Sicché la Madonna temeva di essere privata di ciò che le era stato concesso senza suo merito, per cui ha visto quello che il Signore gli ha donato o gli voleva donare, ma poiché temeva di essere, cioè si sentiva indegna e insufficiente, pensava che il Signore, ecco, di essere privata di questi doni, perché non li merito. Allora, se tu oggi hai fatto qualcosa di buono, tu ti senti buono. Tu devi pensare invece, Signore, tu sei buono, e mi hai aiutato a far qualcosa di bene, ma senza mio merito, per sola tua grazia. Io ho aderito, ma diciamo che tu l'hai detto, senza di me non potete far nulla, per cui quando uno, io qua, io là, io faccio, io c'è da aver paura. Allora, dunque, fruttare il talento ricevuto in deposito da Dio, che sempre attende il contraccambio dei suoi doni. Qui, se io ti faccio un dono, vero? Tu devi moltiplicare, cioè i talenti vanno moltiplicati. Gesù chiede, dice, del dono della scienza, cosa ne hai fatto? Cioè, ti ho fatto 7 doni, i 7 doni dello Spirito Santo. Dopo tutti questi anni di tua vita, queste virtù, cioè questi doni, li hai fatti fruttificare? Ma se voi chiedete quali sono i sette doni dello Spirito Santo, sentirete di tutto. Le nonne se li ricordano, ma i giovani ti guardano come per dire che roba è. Eppure sei stato cresimato e non sai neanche che doni hai avuto. E li hai sepolti, li hai buttati e devono fruttificare, servono per farti santo. Tu cosa ne hai fatto di quei doni? Allora, il Signore vede sempre attende il contraccambio dei suoi doni. Cioè, se mi ha fatto un dono, io devo dire, col dono che tu mi hai fatto io ti do gloria, perché non posso dire, ah, vedi come sono bravo, tu sei bravo. Provate a sentire i santi se c'è stato un santo che ha detto di se stesso che è bravo. Sì, se sono bravo a fare i peccati, ma si sentivano grandi, miseri, peccatori. Maria Santissima conosceva d'altra parte la libertà che ha l'uomo sia per il bene che per il male, affinché considerando la propria fragilità viva nell'umile santo timor di Dio. Ecco, vedete, sono contento perché all'inizio abbiamo detto purifica il mio Signore, sono più bianco della neve, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Vedete, cioè la parola di Dio non si contraddice mai. Avete mille appigli per dall'Antico Nuovo Testamento che segnalano uno stesso oggetto. Ecco, allora vediamo un po'. Se di fare il bene, se di fare il male, finché considerando la propria fragilità viva nell'umile santo timor di Dio. Il santo timor di Dio è il santo timor di offendere Dio. Allora, se io so che il Signore ha messo dentro di me dei doni, io offendendolo li butto via e offendo colui che me l'ha dato, invece che ringraziarlo lo offendo. Pensate un po' con che facilità noi passiamo dal ringraziamento che sarebbe dovuto, che non facciamo, all'offesa, all'ingratitudine, ecco, con la presunzione di essere noi i bravi a fare qualcosa. Allora, Dio poi le aveva nascosto il privilegio concessole dell'impeccabilità, per cui lei non poteva peccare, ma non sapeva di non poter peccare, tant'è vero, avete sentito, dice, se dovessi peccare, fammi morire ancora prima di nascere. Ma Dio le aveva nascosto il privilegio concesso dell'impeccabilità. Così, egli riservò per sé la conoscenza della mia sicurezza, lasciando a me il timor santo di peccare come Beatrice, timore che non perdetti, anzi andò crescendo fino alla mia morte. Cioè questo timor di offendere Dio aumentava, perché uno considera, se io ho camminato abbastanza dritto, diciamo, per gran parte della mia vita, presumendo ormai di essere come un treno sui binari e di non correre alcun pericolo di deragliare, ecco che presumo di me. Invece qui spiega che dice, io sì, ho fatto queste cose, ma potrei anche mancare, potrei anche presumere, ecco, di essere impeccabile, invece peccherò e cadrò proprio con la faccia per terra. Così egli riservò per sé la conoscenza. Dio mi diede inoltre l'umiltà e discrezione per non interpellarlo su questo mistero, né fermarmi ad esaminarlo, attendendo solo a fidarmi della sua bontà, certa che mi avrebbe assistita perché non peccassi. Allora, Anche questo, vedete quanti insegnamenti. Mi diede l'umiltà e la discrezione per non interpellarlo e dire: ma perché mi succede questo? Ma perché mi succede quello? Ma che cosa mi succederà? Dice: il totale abbandono in Dio. Si faccia di me secondo la tua parola. Questo ha un significato che vale per tutta la vita, cioè si compie in me la tua parola, si incarni in me il verbo, si incarni in me il verbo che è verità, per cui si incarni la verità, si incarni la via e si incarni la vita. Ma sempre nell'umiltà, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi e presuntuosi. Oggigiorno, guardate, è terribile. È che la gente non si rende conto, sta sfidando Dio. Per cui il timore che non perdetti, anzi andò crescendo fino alla mia morte. Dio mi diede inoltre umiltà e discrezione per non interpellarlo su questo mistero, né fermarmi ad esaminarlo, attendendo solo di fidarmi nella sua bontà, certa che mi avrebbe assistita perché non peccassi. Ma devo fidarmi del Signore, certo, se io conosco Dio, amo Dio, certo è infinito, per cui diciamo avrò la conoscenza, quando sarò in paradiso avrò una conoscenza perfetta, comunque so che Dio intanto mi ha fatto nascere, mi ha fatto cristiano. Ma anche che stia qui a parlare di queste cose è un dono che fa a me e che fa a voi, e dobbiamo rendergli grazie. E è così importante, guardate, quando andiamo a confessarci, ma non dimentichiamo di dire: Padre, sono un ingrato, sono un'ingrata. Troppo poco dicendo: Signore, ti ringrazio. Sì, sì. Se uno ti regala una caramella puoi anche dirgli ti ringrazio, ma se uno ti dà un dono eterno devi rendere un grazie continuo ed eterno, prima in terra e poi nel cielo, una gratitudine. Tale è infatti il carattere dei benefici di Dio, che assicurano umiliando e umiliano senza rendere diffidenti. Danno confidenza non disgiunta dalla vigilanza e rendono vigili senza toglierci la pace. Assicurano umiliando e umiliano senza rendere diffidenti. Cioè, mi umilio, ma confido nel Signore, perché sono come una formica zoppa. C'era una volta un canto dei bambini, diciamo, e tutto ricevo delle cose infinitamente più grandi di me, per cui se queste cose costano anche un po' di sofferenza è perché il Signore ci vuol purificare, in quanto sono beati puri di cuore perché vedranno Dio, e allora ci vuol purificare perché lo vediamo un giorno in cielo, ma vediamo le sue opere sulla terra. E così siamo giunti ormai quasi al termine di questa conversazione che trovo sempre meravigliosa. Chiediamo di l'imitazione di Cristo. C'è il libretto Imitazione di Cristo? Sì. Ma c'è anche l'imitazione di Maria. Che Maria sì, che ha imitato Cristo perfettamente. Abbiamo solo da imparare. Ecco, il prossimo quarto sabato avremo il capitolo 11 e ci mostrerà una cosa meravigliosa. La nascita di Maria Santissima, che avvenne l'8 settembre, secondo alcuni a Gerusalemme, secondo altri a Sefori, o Diocesarea presso Nazareth, ecco dove avvenne. mentre lei era sollevata in estasi e la madre stava in preghiera. Allora questo qua lo sentiremo la prossima volta. Quarto sabato di giugno. Bene, allora cari amici, questo mese noi avremo una grande festa che è quella della Santissima Trinità, vero? Ma siamo sempre pieni di feste che non vanno vissute come dire, beh, domani è festa, così vado a passeggio. Domani è festa e voglio conoscere colui che ci dona la festa, perché io possa veramente far festa e rendere grazie a Dio per quello che mi mostra, per quello che mi dona, per quello che mi fa sapere, ecco, per la mia vita spirituale. Per cui ricordati di santificare le feste, viene proprio chiesto il minimo di andare a messa, ma veramente la festa un tempo, quando c'erano meno soldi, meno macchine e c'era più umiltà, alla mattina, allora la sera da ragazzi, né? Allora, ragazzi, c'era l'oratorio, c'era la catechesi, poi c'era la benedizione eucaristica, ma gli adulti il pomeriggio andavano ai vespri cantati, il rosario con le litanie cantate, per cui altro che messa troppo lunga, messa vissuta così con leggerezza, vorrei dire, senza considerare che bisogna portarsi sul Calvario, ecco, e contemplare colui che c'è, cioè colui che a caro prezzo ci ha salvati, perché il Padre Pio dice che cioè, meditare, andare sul Calvario e meditare il prezzo della nostra redenzione, quanto gli siamo costati. E allora non è diciamo, è un obbligo morale, nel senso che mostriamo questa gratitudine. Se l'Italia è conciata così, sapete perché? Perché è diventata idolatra. E sono così pochi ormai quelli che credono fermamente in tutte le verità di fede, e la maggior parte non sa niente, è abbandonata a se stessa. Ecco. Bene, allora offriamo anche questo sabato, cerchiamo di aumentare la preghiera, qualche rosario in più, ogni rosario recitato un'anima salvata. Bene, santa serata a tutti voi da Claudio, che vi dà l'appuntamento per il quarto sabato di giugno. Dicevo le feste, vero, c'è il cuore, il Sacro Cuore di Gesù, il cuore immacolato di Maria, la Santissima Trinità, il Corpus Domini, quante feste, quanti inviti alla contemplazione. Santa serata a tutti.